nostro autografo, no? Se intervengono dopo quattro telefonate.
Sì, però dobbiamo tenere traccia di questa cosa. E non è giusto che teniamo traccia soltanto noi di questa cosa. Dovremmo mettere tipo sul sito della radio, che so, un indicatore, una cosa, insomma, fare in maniera che tu inserisci il tuo codice ascoltatore e io ti faccio vedere, diciamo, il numero di stelline che hai raggiunto.
Certo, e si potrebbe sapere sempre in ogni momento quali sono stati gli ascoltatori più attivi dell'ultimo mese, quelli che hanno chiamato di più, quelli che hanno ascoltato la radio ininterrottamente, persone che perdono il sonno pur di ascoltarci.
Certo, sarebbe una bella cosa, però la dobbiamo fare bella, una bella grafica, deve essere giocosa.
Un po' giocosa, sì.
Sì.
Quindi con questo scambio direi che ci avviciniamo al tema del giorno. Come spesso succede, non parleremo di un solo argomento in questa puntata, vi aggiorneremo anche con un po' di notizie, ma sì, insomma, la prima parte sarà impegnata a parlare di quella che viene chiamata gamificazione, cioè la definizione penso formale di gamification è l'utilizzo di dinamiche di gioco all'interno di contesti che non sono invece di gioco. Cosa vuol dire in pratica? Vuol dire, per esempio, che quali sono le dinamiche di gioco? Beh, nei giochi spesso, anche se poi in realtà non sempre, nei giochi si vince e si perde. Nei giochi...
Ma soprattutto, oltre a si vince e si perde, spesso c'è una classifica.
Eh sì, a volte c'è una classifica, si fanno dei punti.
Ci sono dei punti, ci sono dei livelli, dei badge, come li vuoi chiamare, appunto dei livelli, degli obiettivi, delle bandierine, del qualcosa che dice ok, hai compiuto questa missione.
Certo, e anche quando magari l'obiettivo non è tanto quello di competere con le altre persone, c'è comunque spesso un modo per notare il fatto che si fanno dei progressi. Pensate per esempio come in tante arti marziali, no? Ci siano magari le cinture colorate che individuano la progressione singolare di ogni praticante. Anche questo è un modo per indicare immediatamente a se stessi e alle altre persone il fatto che sono tanti anni che ci si dedica al karate. E quindi questo tipo di dinamiche in genere ci coinvolgono parecchio. In genere le persone si lasciano motivare da vari fattori, no? Dall'interazione con gli altri, quindi da quella di, no, come dire, rimanere in gara con le altre persone, dal fare progressi per se stessi.
Insomma, giocare piace a tutti. Poi che tu giochi veramente a qualche cosa che sia riconosciuta come un gioco, o semplicemente tu in una qualsiasi attività, che può essere un'attività quotidiana, un'attività a cui sei, diciamo, un'attività collaterale, una cosa che tu usi normalmente, se tu ci ritrovi un comportamento che ti permette, diciamo, di giocare, magari ti senti stimolato.
Esatto, però giocare piace a tutti, ma sai che ci sono dei contesti molto seri in cui invece non c'è da giocare. Per esempio, al lavoro sembrerebbe un contesto in cui non bisogna giocare. Certo, a meno che voi di lavoro non facciate l'allenatore di una squadra di basket, ma a parte quello, in genere al lavoro non si gioca.
Sì, anche se guardando certe sedi, come sono strutturate le sedi di Google o di, come si chiama, sempre, o di delle grandi compagnie della Silicon Valley, alcune ricordano più un ambiente di gioco che un ambiente di lavoro, anche se poi le dinamiche di lavoro sono pesantissime.
È vero, infatti far sembrare le cose un gioco in effetti è una buona carta vincente che tanti si giocano. E noi di gamification abbiamo parlato varie volte in passato, tipicamente associandola al discorso sui social network, quindi facendo notare come alcune dinamiche di Facebook, di Twitter, i punteggi, i like, questi fenomeni di quantificazione, questi fenomeni di ricompensa con le notifiche e cose del genere siano...
Che ancora di più di questi qua, diciamo, pensiamo a Instagram, quelli che sostanzialmente... in cui gli utenti spesso si vedono in classifica sulla base delle interazioni che fanno. che diciamo una cosa che su Twitter c'è pure, però meno forte, mentre tipo su Instagram è la base sostanzialmente.
Sì, verissimo. Iniziamo quindi quella di oggi, che sarà una rassegna di contesti di gamification da cui abbiamo volontariamente escluso i social network, anche se forse dovrei dire che abbiamo escluso quelli che in genere quando si parla di social si parla in realtà sempre dei stessi tre fenomeni. Sì. Cioè parliamo quando in realtà quando si dice social network le persone pensano a Facebook, Twitter, Instagram. E proprio se siete delle persone che ci tenete a fare gli aperti, allora si parla anche magari di VKontakte e quindi sì, altri social network.
Oppure di TikTok, se vogliamo TikTok. Andare sulle parti proprio video.
Sul giovanile.
Però in realtà ce ne sono tanti altri che sostanzialmente è come se fossero dei social network. Diciamo che molti di questi ambienti gamificati hanno anche un po' l'aspetto social, perché in fondo voler essere, diciamo, la gamificazione ci sguazza in un ambiente tipo social. Cioè, uno dei social che è un social network a tutti gli effetti, anche se per via del suo uso non viene generalmente considerato tale, parlavamo di lavoro appunto, è LinkedIn.
LinkedIn
è, lo sapete, è un social che ha lo scopo praticamente dichiarato, sì, di aiutarvi a trovare lavoro, nel senso di mettere in una maniera consultabile per tutti, datori di lavoro, per lavoratori, datori di lavoro, per mettere i dati, le informazioni di chi sta sul mercato del lavoro là aperte, consultabili per tutti quelli del social network, allo scopo di permettere a chi lavora magari di migliorare la propria posizione, al datore di lavoro di trovare la persona che cerca. Almeno questa è, diciamo, la dinamica dichiarata. Ecco.
Il libero mercato.
Il libero mercato sul posto di lavoro.
Sul posto di lavoro. Tutto farebbe pensare che un social network del genere sia un po', come dire, una versione un po' social di un freddo curriculum vitae, in cui io segno le mie competenze, le mie esperienze precedenti, indico le mie relazioni lavorative precedenti, le persone con cui ho studiato, ma il tutto rimane un po' algido.
Sì, alla fine quello è, vorrebbe essere, cioè quella è la base, una forma consultabile di curriculum vitae fatto dall'utente. Però
c'è un problema, che le persone che lì dovrebbero inserire tutti i loro dati, chiaramente nel loro interesse, perché tu ogni esperienza può essere rivenduta sul mercato del lavoro, eppure gli utenti tante volte non si applicano abbastanza col loro profilo LinkedIn, e di questo LinkedIn ci rimane proprio male, sia perché vuole il nostro bene.
Diciamo che in generale questa cosa vale anche per i curriculum, nel senso che ci sono, esatto. Se vi è capitato di vedere curriculum in giro, a me ogni tanto capita per il lavoro che faccio, sì. Ogni tanto vedete delle cose in cui dice potevi sforzare un po' di più.
Per quanto fare il curriculum non piaccia a nessuno. Perché peggio che lavorare, cioè cercare lavoro.
Ma LinkedIn lo sa benissimo che non piace fare il curriculum e quindi neanche compilare i dati di LinkedIn. E allora vuole farvelo sembrare piacevole.
Vediamo quali cose fa LinkedIn. LinkedIn, se andate alla pagina del vostro profilo, che è quella in cui potete inserire alcune informazioni di base, tipo potete dire che voi avete studiato al liceo tal dei tali, e poi no, avete fatto le medie qui, avete fatto un master di là, avete lavorato in una pizzeria, poi avete fatto no, il segretario da un'altra parte, no? Tutte queste cose voi le potete scrivere. E LinkedIn vi dice subito cose per tipo: il tuo profilo al momento è completo a livello base, ma se mi metti altre tre informazioni io ti faccio passare al livello intermedio.
Sì, e questo, diciamo, sarebbe, se voi vogliamo, una versione evoluta di quella che è la barra di completamento. Però la barra di completamento normale, anche lei è un pochettino fredda, già vi dà una percentuale di completamento, una cosa un pochettino fredda. Loro ci aggiungono il fatto che e non ti dicono non solo quanto l'ho completata, ma quanto poco ti manca a raggiungere il livello superiore.
Quindi dividono, no, la completezza in tanti passi, no? Profilo completo, tantissimi dati inseriti, per loro è l'ottimo. Questo lo dividono in tanti step intermedi, quindi base, non lo so, intermedio, avanzato, completo, non lo so, no? Una cosa del genere. E quindi ti fanno sembrare che ogni volta manca poco.
manca poco.
Quando arriviamo dopo la curva, altri due dati e poi io ti mostro una bella medaglietta in più.
E quando vi mostro la medaglietta, che significa la medaglietta? Ecco. Perché diciamo a molte persone, quelle a cui piace la camicia, piace giocare, in realtà magari sono contente con la medaglietta, però sai, a tutti piace giocare, ma non a tutti piace giocare allo stesso livello, quindi loro in realtà cercano di creare engagement, questa è la parola magica,
vuol dire intrattenimento,
anche per quelli che magari sono un poco meno, un poco più restii a giocare. E allora ti dicono subito che cosa vuol dire quando svolti la curva e pigli la medaglietta. Vuol dire, perché loro si fanno, fanno queste statistiche, che poi diciamo bisogna vedere quanto esatte sono, comunque vabbè, fanno queste statistiche, che chi ha completato il profilo oltre quella curva, oltre quel livello, ha una probabilità tot volte superiore di trovare lavoro, di trovare opportunità, di trovare... Quindi sostanzialmente vi dicono, vi danno appunto un badge e vi dicono: se tu hai ottenuto questo badge, tu c'hai il 40 per... Cioè, hai una probabilità 40 volte superiore, che è tipo Mario Bros quando pigliava il fungo e diventava più grosso. Ecco, la stessa
cosa. Esatto. Allora proviamo ad astrarre un pochino, no? Come dire, abbiamo visto un esempio, proviamo a vedere questo come si chiama sul manuale della gamification. Quella che hanno appena fatta sarà darci uno status, ok? Ci sarà data un livello in più, una medaglietta, un badge. Queste tipo di medagliette che spesso si vedono nella gamification, a volte sono visibili a tutti gli utenti e quindi sono uno status sociale, mentre altre volte sono una ricompensa che arriva esclusivamente a noi, quindi è una gratificazione per noi.
Entrambe le cose sono importanti, perché la gratificazione per noi ovviamente è importante, perché noi la vediamo come una cosa...
Cioè, non sapete quando uno dice, no, tipo, ho faticato un sacco per pulire casa, ma ora brilla tutto. La soddisfazione che ho faticato un pomeriggio, ma guarda qua che bel lavoretto, no? Quando, ecco, la notifica che arriva e ti dice bravo, hai inserito le informazioni mancanti, è un po' quello.
Esatto, ma ancora più potente è il fatto, almeno a seconda del vostro livello di socialità, il fatto di poterlo fare vedere agli altri. Cioè, uno dei difetti di quando hai lavorato un pomeriggio per fare vedere la casa pulita è che la vedi tu. Ma tu in quel momento vorresti poter fare un filmato e pubblicarlo in prima serata.
Ma il filmato poi non rende, perché l'odore, no, di detergente al mughetto, come lo fai a rendere a chi non è lì in quel momento? E chi arriva il giorno dopo potrebbe di nuovo trovare tutto quanto sporco. Quindi.
Esatto, però tu vorresti condividerlo in qualche maniera.
Sì. Ecco, questo quindi status, e poi c'è anche qualcos'altro, quindi c'è spesso anche un misto di un'utilità tangibile, quindi tu hai citato il fatto che facendo così c'è un'utilità, il mio profilo è più probabile che venga ritrovato. Anche l'utilità tangibile ovviamente è importante, e voi potreste pensare che sia l'unica cosa importante. Ma la pensano diversamente le persone che si occupano in maniera professionale dell'argomento, che in genere dicono che lo status è molto più importante delle ricompense tangibili. Ok? Addirittura c'è un acronimo che è SAPS, che è, vabbè, in inglese l'acronimo, tra l'altro interessante perché SAPS vuol dire fessi, stupidi, che è tipo la classifica di cosa importa agli utenti nel caso della gamificazione. La prima S, la cosa più importante, è lo status, l'ultima S è stuff, che sono le cose concrete. Vediamo, la A e la P la vedremo man mano che le scopriamo, però intanto ecco, LinkedIn ci dice, ci fa i livelli e ci aiuta così ad andare avanti. Cos'altro fa LinkedIn? Esibisce molti dati numerici. Tu hai 50 relazioni, hai 3 reti, 2 nuovi messaggi, 4 persone hanno visto il tuo profilo, e questo è simile a quello che fanno tanti altri social network, ma devo dire che LinkedIn fa più statistiche, offre una capacità professionale immediatamente.
Perché sono più seri, sono più professionali.
Sì, però è come dire, si rivolgono subito ad un pubblico che voglia cercare razionalmente di ottimizzare, non soltanto inconsciamente, perché in genere quando uno usa Facebook e vede che ha scritto delle riflessioni interessantissime e ha soltanto ricevuto un solo like, questo lo frustra, ma poi alcune persone chiaramente si mettono lì a tavolino e cercano di fare un contenuto che si becchi un miliardo di like, ma per altre persone questo è uno stimolo implicito, non qualche cosa che razionalmente motiva il loro comportamento. LinkedIn evidentemente punta molto su un meccanismo esplicito: io ti dico le regole del gioco, questo è come funziona, questi sono i dati, fai le tue scelte e cerca di essere il più competitivo sul mercato del lavoro.
Ma perché appunto LinkedIn, diciamo, si fa leva sul fatto che appunto il giocatore in questo caso è uno che compete per una cosa che alla fine diciamo sarà a suo vantaggio, quindi il fatto di avere tutti questi indicatori, parametri numerici, cos'è, in realtà, dato che il giocatore vuole completare la cosa, allora io ti do una mano. Però non pensiamo che LinkedIn sia soltanto così, diciamo, arido da fare vedere soltanto numeri. In realtà ci sono anche, diciamo, vari elementi grafici. Un elemento grafico, per esempio, è quello della profile strength, che sarebbe una specie di pallino che si riempie man mano che voi, come dire, salite di livello.
E questo è un classico, questo lo si trova in tanti altri siti. Tipico indicatore di un sito gamificato è pallino che si riempie man mano che faccio qualcosa.
Sì, pallino che si riempie dal basso a torta o a spicchi, insomma, come preferite, però questo è il principio. Che vi fa salire e vi dà dei nomi, tipo se salite abbastanza potete essere un esperto. Che cosa succede se riempite il pallino?
Non so, siamo dei guru, abbiamo raggiunto il nirvana.
All-star, come dicono loro, che significa che loro metteranno priorità, cioè quando nel ranking sui motori di ricerca il vostro profilo avrà una priorità. È interessante che all-star non viene praticamente mai raggiunto, cioè il livello massimo, il riempimento totale dell'anello, del cerchio, non viene mai fatto. Perché? Perché c'è sempre qualche cosa che può essere fatta in più, ed è una diciamo, sta nella filosofia.
Cioè, è come il nono dan, per tornare alle arti marziali, o quant'era il massimo, ma mi ricordo che era irraggiungibile.
Credo che il massimo era decimo, ma decimo devi essere, diciamo, non c'è
devi
nessuno,
vivere un...
No, cioè, non c'è nessuno che te esamina, quindi diciamo deve essere, viene deciso tutto insieme.
Ecco, quindi questo per quanto riguarda LinkedIn. Da LinkedIn, se sei d'accordo, io passerei al prossimo.
A una cosa meno seria, diciamo.
A una cosa meno seria, a qualche cosa che piace a tante persone, cioè viaggiare, condividere con gli amici, e con la scusa della condivisione abbiamo visto, insomma, ormai lo sanno anche le pietre, Airbnb è diventato un sito che domina il mondo dell'affitto sostanzialmente, sì. E che in parte ha stravolto anche le nostre città. Un meccanismo che Airbnb ha dovuto superare è stato quello della paura dello straniero. L'albergo, più o meno, per quanto chiaramente anche in albergo possono esserci esperienze negative, ci rassicura il fatto che quelle persone sono professionisti dell'ospitalità. Ma andare a dormire a casa di qualcuno, questo,
sì,
è tutta un'altra,
diciamo,
cosa.
Perché, diciamo, penso che più o meno tutti sappiano cos'è Airbnb, ma tanto per chiarirlo, Airbnb, anche se all'atto pratico è usato come se fossero dei bed and breakfast, diciamo, senza breakfast, dei bed and bed, che, cioè delle
e malgrado il nome indichi proprio questo.
Sì, nonostante siano quindi delle cose che vengono viste anche da chi diciamo lo sceglie come delle strutture di ospitalità, in realtà Airbnb formalmente non è assolutamente tutto ciò. Airbnb nasce come una specie di social, anche in questo caso, in cui degli amici, cioè persone che si diciamo fidano l'un l'altro, tra virgolette, condividono l'ospitalità. Io vado da te, tu vai da me, eccetera, eccetera. Questa cosa sarebbe, diciamo, la narrativa. Poi la realtà è che tu con quello che mette la casa su Airbnb non hai assolutamente nessun rapporto, a parte essere iscritti allo stesso social, gli dai dei soldi, quindi in realtà è tutta una cosa sostanzialmente diciamo professionale anche in questo caso. Tuttavia,
però,
c'è una narrativa dietro, ecco.
E infatti, perché se fosse un meccanismo professionale dovremmo pensare che appunto le relazioni avvengono per quelle che sono, e che al massimo potremmo fare, non lo so, una cosa, no, tipo la guida per gli alberghi, che ti dice quante stelline ha un posto, no, con un sistema magari professionale, per cui tu vieni valutato molto per il fatto che sei, che ne so, che hai una struttura ricettiva molto completa e un ampio parcheggio,
che per intendersi è il sistema che fa Booking, ecco.
Che è il sistema che fa Booking, no? O la guida Michelin, no? Sì. Se la spostiamo sul cibo, no? Per dire un nome pre-internet. Ma Airbnb fa dei meccanismi diversi. Un meccanismo di gamificazione che fa è quello, per esempio, del superhost. Che cos'è il superhost? Il superhost è uno status, qui è proprio il caso di usare questa parola, è uno status che chi condivide una casa, ovvero chi affitta, cioè chi affitta non nel senso di chi ti caccia fuori i soldi, chi dà a disposizione ad altre persone una casa che ha, in cambio di soldi, purtroppo in... A volte le parole mi confondono, quelle simmetriche, quindi insomma quella persona lì può essere un super host. Come si diventa un super host? Lo si diventa avendo sempre recensioni positive, lo si diventa rispondendo molto rapidamente ai messaggi che ci scrivono e dimostrandosi disponibile, adesso senza entrare nei dettagli più precisi.
Okay. Ci sono delle, il concetto è che ci sono delle azioni che ti consentono di avere e mantenere questo status, esattamente come lo status che dicevamo prima con LinkedIn.
Questo status è una specie di medaglietta che è visibile anche agli altri. Si tratta quindi di uno status sociale. Quindi chi cerca una casa potrebbe voler essere interessato a sapere che la persona da cui vuole essere ospitata è oppure non è un super host. Quindi una sorta, un qualche cosa che diciamo chiaramente dà un'aspettativa di potersi trasformare in soldi. Sapendo di aver avuto questo marchio in più, le persone saranno più disposte a venire a casa mia perché si sa che io sono molto bravo. Questa è una parte di quello che è essere un super host, però c'è anche qualcos'altro, perché essere un super host è anche un qualche cosa che Airbnb cerca di trasformare in il diritto a delle promozioni esclusive. Chi è un super host e magari rimane un super host per tanto tempo può avere diritto a un'assistenza privilegiata, per esempio con Airbnb, o a meccanismi del genere, quindi a qualche cosa di esclusivo che gli altri non hanno. E questa è la A di SAPS, che è uno dei secondi criteri, che è l'accesso a delle cose esclusive. A sta per accesso, quindi tu, siccome sei giochi molto a questo gioco e ci giochi bene, hai l'accesso a delle cose in più. Ma lo status di super host è uno status che si può anche perdere, quindi nonostante alcune persone non si siano mai impegnate per avere lo status di super host, lo potrebbero aver ottenuto diciamo spontaneamente. Cioè tu ospiti tre persone, quelle si trovano bene a casa tua, tu ti sei dimostrato gentile e quindi hai i criteri per essere super host. A questo punto Airbnb però ti avverte: sei un super host, molto bene, ma sappi che se poi smetti di rigare dritto potresti smettere di essere un super host. E qui scatta un meccanismo psicologico molto noto che nella gamificazione viene usato a proprio vantaggio, che è quello dell'avversione alla perdita.
Sì. Praticamente è stato, questo è un meccanismo studiato nella finanza comportamentale.
Sì, esiste la finanza comportamentale.
Sì, anche io non pensavo che esistesse, però abbiamo scoperto che esiste la finanza comportamentale. Comunque è un meccanismo studiato e sostanzialmente abbastanza chiaro. La questione è questa: se tu hai acquisito un guadagno, quindi hai guadagnato un euro, per esempio, il fatto di perderlo ti crea un disagio. Questo disagio si mantiene anche se poi ne guadagni un altro. Quindi praticamente la questione è che se tu hai una perdita, preferisci di più recuperare la perdita, cioè o evitare la perdita o recuperare la perdita, piuttosto che avere un altro guadagno, piuttosto che sopportare la perdita, avere magari un altro guadagno che te la compensa.
Certo, pensate per esempio questa: se io ti dico lo sai, ti ho fatto un regalo, ti ho comprato un maglione, ma purtroppo me lo sono dimenticato sul tram e quindi me l'hanno perso, tu dovresti pensare che la cosa ti lascia quindi perfettamente dove stavi prima, cioè un maglione non l'hai mai ricevuto. E invece la cosa la considerai come se avessi perso. Ok, ma tu non hai mai avuto quel maglione. Detta in altri termini, le persone sono disposte a faticare il doppio per evitare una perdita di quanto sono disposte a fare per avere il guadagno di uno stesso importo.
Esatto, infatti si è stimato che per compensare una perdita di valore X c'è bisogno di un altro guadagno di valore compreso tra 2 e 3 X. Un guadagno dello stesso valore non basta.
Che applicato al superhost, che cosa vuol dire? Che a me non me ne fregava niente dello status di superhost, ma ora che mi dici che sono un superhost, se mi fai notare che io potrei perdere lo status di superhost, mi impegnerò molto per mantenere quello status, anche se non mi sarei impegnato per acquisirlo, quello status.
Infatti, se voi date un'occhiata a molti di questi siti gamificati, scoprite che è estremamente facile salire la china per arrivare a un club d'eccellenza, per così dire, cioè uno status d'eccellenza, che poi invece è difficile da mantenere. Cioè, paradossalmente, è molto facile per uno nuovo salire su un livello, perché poi il concetto è che una volta che hai raggiunto quel livello tu farai sforzi anche superiori a quelli che avresti fatto precedentemente pur di mantenere quel livello.
Esatto, infatti qui magari io farei, anche se non c'eravamo sempre in scaletta, ma lo farei lo stesso, un appello su quello che non è un meccanismo tipicamente di gamification, che è quello che abbiamo riscontrato per esempio su Booking. Perché Booking, che è un sito
Ha delle sue cose che potrebbero sembrare gamification, però in realtà gli mancano, non ha studiato bene la teoria, ecco, gli mancano quelle caratteristiche che vi fanno riconoscere che è effettivamente gamification. Per esempio, anche Booking c'ha degli status. Tu, se fai un certo numero di soggiorni, di cose, puoi acquisire uno status di genius, che sarebbe un livello superiore. Quindi qua vediamo che noi abbiamo il badge, abbiamo il nome particolare, la cosa di eccellenza. Questo,
lei non sa chi sono io, io sono un genius.
E il genius all'interno c'è pure i livelli, ci sono livelli che a seconda di quanto, se tu sali di livello. Però dov'è che Booking, diciamo, fallisce nella vera gamification?
Innanzitutto, lo status non si può perdere. Se avete ottenuto, avete fatto in un anno tantissimi soggiorni per qualche motivo, lavoro, fatti vostri, avete ottenuto lo status magari di livello 3, quello massimo che mettono a disposizione, e la loro promessa è che voi non lo perderete mai. Al di là del fatto che poi loro potrebbero sempre cambiare le regole, tanto fanno come gli pare, ma lo stesso concetto che ci sia la promessa di non perdere mai uno status non coglie questo a dritta,
certo,
che invece
perché io che ho raggiunto lo status eccellenza non mi sforzerò per mantenerlo, perché so già che una volta raggiunto non lo perdo.
Un'altra cosa che fa che non coglie appieno la teoria è che le ricompense per questi status sono soprattutto di tipo economico, cioè in cambio di questi status ti dà degli sconti, vil danaro.
Esistono anche qua, loro in un certo senso, vorrei dire ci provano, però fanno delle cose che assomigliano, tipo per esempio in alcuni casi c'hai l'upgrade gratuito del servizio che hai chiesto.
Quindi tipo compro una camera economica e automaticamente
arrivi
te ne hanno una
sorpresa, me ne hanno data una di livello più alto, che è una cosa che è molto piacevole, assomiglia a appunto ai premi di una cosa gamificata, però in realtà se voi guardate la maggior parte dei vantaggi sono puramente economici, no? Nel senso voi avreste è travestito da premio, ma in realtà è uno sconto, cioè ti stanno dando la camera a livello più alto a un prezzo più basso.
Sì, è un po' una via di mezzo. Perché
sì, una via di mezzo, diciamo quindi appunto loro hanno un sistema che rispetto ad Airbnb, che invece è una miniera di gamification, diciamo, loro hanno un sistema che è intermedio e che è pensato diciamo per indurti a stare appresso a queste cose, ma non perdono la loro vocazione da sito di prenotazione, cioè non è diventa tutto un gioco, è comunque essenzialmente un sito di prenotazione quella cosa è più un programma fedeltà che una gamificazione.
Mi prenderei una pausa mettendo un pezzo musicale, ma poi continuiamo con altri esempi e qualche commento.
Well, some things you can't explain away.
9:34, parlavamo di gamification e continuiamo a farlo, e tra l'altro eravamo su Airbnb tra i siti di cui volevamo commentare, e insomma c'è qualche altro commento. Oltre allo status di Superhost ci sono alcuni altri elementi che sono da segnalare.
Sì, per esempio una cosa da segnalare che possiamo fare rientrare sempre nell'A di Access, ma in realtà è un concetto leggermente diverso, è che loro sottolineano la unicità della cosa che tu stai prendendo, diciamo. Questo ora, più che guardare dal punto di vista dell'host, guardiamo dal punto di vista del guest, cioè
dell'acquirente,
di chi va a essere acquirente, che dici mai, chi va a essere l'ospite, chi va a essere ospitato
e a condividere un soggiorno unico in un caratteristico quartiere della periferia di Roma.
Esatto,
sì. Che sarebbe due letti a Torpignattara.
Sì, esatto. Tu lo scantinato a Torpignattara.
Esatto.
Il
niente, questa cosa t'ha preso. Sì, allora provo ad andare avanti, no, io mentre tu hai una sincope.
Dicevo, la scarsezza è il concetto del diciamo sempre che noi li mettiamo sempre nell'accesso, che comunque sarebbe l'unicità della cosa che stai pigliando, su cui sei interessato, appunto la camera unica, l'esperienza unica, la particolarità. Questa cosa è analizzata, diciamo, secondo un altro modello che non è quello di SAPS, ma è un modello un pochettino più complesso che ha 8 diciamo categorie.
Sì, questa SAPS cosa l'ha citata, non è che la fine del mondo.
Sì, no, sono tanti modelli di analisi della gamificazione. Quest'altro modello diciamo parte, chiama questo settore scarsità e impazienza. Cioè, quando tu vieni, ti si offre qualcosa e ti si fa capire che questa cosa è rara, è particolare, viene automaticamente preso da un senso di impazienza. Cioè, se io ho ora l'occasione di pigliarmi quella meravigliosa lo scantinato a Torpignattara, o lo faccio ora, o magari finisco in una stanza con le finestre, quindi per forza lo devo fare ora, e quindi c'ho l'impazienza a procedere.
Questo da una parte è un meccanismo che penso, se avete interagito con moltissimi commercianti anche vecchio stampo, questa cosa la facciano in maniera abituale.
Sì, sì. Il classico commerciante anziano che ha in mente i principi base del commercio di bottega, che quando ti arrivi ti inonda di parole per riuscire a piazzarti una cosa che tu non volevi, ma alla fine gli dici sì.
Ti conviene prenotarla, perché guarda che c'è pure un altro che era passato stamattina e dice che ci stava pensando su, quindi a te secondo me non ti conviene pensarci su ancora a lungo.
Cioè, oddio, pensaci, non è che ti voglio pressare, però sai, e poi se viene quello gliela devo dare.
Ecco, questo tipo di dinamica che da una parte appunto c'è sempre, però Airbnb la rinforza in vari modi, in vari modi. Da una parte lo fanno le persone che vendono, anzi scusate, condividono il loro scantinato e che non ti dicono mai ampia camera, ben illuminata, con un wifi che funziona. Sono sempre una roba
che sarebbe falso,
tra l'altro. Ma ti dicono sempre una cosa tipo, no, un soggiorno unico, no, a due passi dalle meraviglie del centro storico, no, di Terni. Dici, boh, vabbè, quindi c'è una camera a Terni sarebbe. Cioè, il soggiorno unico in che senso? Ecco, questo tipo di unicità da una parte lo fanno proprio le persone che vendono, perché insomma sapranno, insomma, cercano di vendere, ma dall'altra parte Airbnb lo rinforza molto. Per esempio ti dice, ma sai che questa stanza è piena quasi sempre? Cioè, così te lo dico, cioè è raro che la trovi libera, è abbastanza un'occasione. Conviene che la prendi, perché in genere non è mai libera. Il classico effetto del bar affollato che sembra promettente, cioè, ci vanno tutti, sarà buono il caffè.
Infatti, e comunque questo rientra sempre nella categoria della scarsezza, cioè nel senso ti faccio vedere che questa cosa è rara perché ce ne sono poche, ma si sovrappone anche con una seconda categoria che è quella dell'effetto sociale, che diciamo è quello del bar. Se tutti vanno a pigliare il caffè in quel bar, il caffè sarà buono, e se non è buono il caffè saranno buoni i cornetti, insomma ci deve essere qualcosa di buono, se no non ci vanno tutti.
Però ci vanno tutti. Cioè io ci vado là e incontro tutti i miei amici, ma e poi che gli dico? Che hai fatto ieri? Che ho fatto ieri? Stavo sempre qua allo stesso bar che fa sì il caffè è buono, ma è un po' popolare.
Non è particolare.
Non è esclusivo.
Non è unico.
Ci sono stati tutti.
Comunque diciamo, queste sono tutte dinamiche. Infatti diciamo Airbnb, se lo analizziamo bene come l'hanno analizzato diciamo, gli autori degli articoli che stiamo guardando, è una vera miniera dal punto di vista della gamificazione. Ce n'ha un sacco di idee, appunto, che rispettano pienamente le teorie della gamificazione e che funzionano meglio di tanti altri.
E per appunto insistere su questa parte dell'unicità, pensate che Airbnb fa un programma che è quello in cui in generale enfatizza e dice alle persone, come dire, si contrappone in maniera tra l'altro paradossale al turismo di massa, benché ne sia pienamente parte. Quello che ti propongono è il contrario: ma mica tu vuoi fare come tutti quanti che si fanno, no, un alberghetto a Roma, poi la fila ai Musei Vaticani, no, una roba, un'esperienza locale tutta diversa. Per esempio ti fanno questo concorso in cui tu potresti vincere il soggiorno in dei posti assurdi, ma tipo però posti che non sono dei posti in cui, non è assurdi tipo nell'hotel di lusso che mai mi potrei permettere, ma io, siccome ho comprato lo yogurt milioni di volte, alla fine ho alzato l'etichetta e ho vinto un soggiorno in un albergo di lusso.
Ma questo diciamo sarebbe anche quasi ordinario, cioè voglio dire, con i programmi di, come si chiama, di Booking, potrebbe capitare che io piglio una camera nell'albergo di alto livello e mi danno una suite che io mai avrei preso.
Ma inoltre è anche quello che tutte quante, no, le cose tipo comprati la birra e potresti vincere una Ferrari, questa cosa qui, cioè, c'è tantissimo tempo. Invece pensate se uno vi dicesse: con noi tu potresti vincere il soggiorno, per esempio la fanno molto spesso in degli stadi, sì, in dei posti simbolo.
Avevamo visto lo stadio al Maracanã.
No, poi immagina di dormire, non so se lo fanno, una notte dentro al Louvre.
Sì, no? Cioè, questa cosa tu non la puoi fare, cioè o la fai così o non la fai, non è che non esiste il biglietto per dormire al Maracanã, non esiste. Di conseguenza loro ti offrono questa possibilità. Questo è un livello superiore di scarsezza. Scarsezza sempre inteso come categoria,
scarsità
inteso come categoria del che ti spinge a fare una cosa, e cade, sfora in un'altra categoria ancora,
che è quella della slot machine.
Che è la slot machine, l'imprevedibilità sostanzialmente. Imprevedibilità che appunto in quest'altro modello, che è quello di Octalysis, si fa, è accoppiato con curiosità. Imprevedibilità e curiosità, perché effettivamente ti offro appunto la possibilità di passare una notte al Maracanã. Imprevedibilità, cioè non me lo sarei aspettata questa cosa, non era previsto,
e non posso fare nulla per ottenerlo.
Non c'è una cosa che io posso fare. Tu diciamo mi posso, diciamo, candidare a fare questa cosa, cioè mi capita, è venuto, ho vinto. E la curiosità, cioè ora se io devo andare appunto a passare una notte, di solito scelgo un albergo o scelgo una casa di Airbnb e scelgo un posto dove, diciamo, c'è un letto. Uno stadio non è esattamente la cosa a cui uno pensa, però questa cosa accende la curiosità. Cioè, io non ci sono mai stato.
Questa la racconta tutti quando torni al bar in cui poi vanno tutti perché il caffè è buono. Questa ti rende la superstar per un pomeriggio.
Esatto, quindi anche questa cosa ti spinge a partecipare a queste cose. Partecipare che significa? Ovviamente usufruire del sito, quindi prendere camere, soggiorni, cose.
Quindi vediamo che i meccanismi di gamificazione non sono, cioè sono tanti tipi diversi, il concetto viene dipinto in maniera unificata, ma non è che sono tutti quanti uguali. Ci sono alcuni grandi classici, ci sono anche delle variazioni sul tema. Per esempio, questa cosa dell'imprevedibilità stride molto con quello che prima dicevamo, con invece, come dire, il fatto che LinkedIn ti dice cosa devi fare per avere lo status successivo.
Perché chiaramente sono due obiettivi diversi. Ma per esempio, sempre su per dire, l'ultima cosa su Airbnb, perché sennò poi esageriamo nel parlare di loro, un'altra ennesima dimensione di questo di ennesima spinta, come dicevamo, è quella dell'influenza sociale. Ora, l'influenza sociale è sia quella del mi hanno fatto passare, ho passato la notte al Maracanã, lo posso raccontare a tutti, ma è anche quella in un altro livello. Airbnb fornisce anche supporto a chi voglia fare dei programmi di mentoring. Mentoring che cosa significa? Che voi
tutoraggio.
Fate tutoraggio ad altre persone Questa è una cosa che generalmente fanno gli host nei confronti di altri host, cioè io voglio mettere a disposizione, condividere la mia casa, e allora qualcun altro guadagna qualcosa perché mi dà una mano nei miei primi passi nel grande gioco di questa cosa, ma anche diciamo dal punto di vista, questa cosa non fatta da host a host ma da host a guest, loro favoriscono tra le esperienze uniche anche i cosiddetti trip, che sarebbero
sempre molto belli,
sì, che sarebbero delle cose organizzate, cioè una cosa è se tu fai
così, devo dire, me la immagino tipo Fantozzi quando vanno tutti, sì, a Pinerolo,
ma pure io me li immagino in questa maniera, nel senso che la cosa vorrebbe essere che tu, invece di pigliarti un albergo, esattamente come invece di pigliarti un albergo vivi un'esperienza unica in una vera casa di una persona locale,
che è il mito di Airbnb,
che è il mito di Airbnb, invece di andare con una guida turistica oppure di farti tu il tuo giro in autonomo, permetti a qualcuno locale, che potrebbe essere il tuo ospite oppure qualcun altro, cioè insomma qualcuno che organizza le cose, di organizzarti il viaggio, cioè nel senso il tuo ospite ti ospita e magari c'ha l'amico che sa, ti porta a fare il giro, e ti porta a fare il giro facendoti vedere delle cose uniche, delle cose che magari tu non avresti mai pensato di vedere perché diciamo magari non interessano a nessuno, magari che comunque è una cosa particolare,
la cosa più ovvia da turisti, no? Non ti porta, sì, essere un turista e non essere portato nel posto da turisti.
Sì, questa è una tipica cosa dei turisti, che vogliono evitare di essere, cioè avere un'esperienza diversa dal turismo di massa. Questa è anche qua una cosa che rimette insieme appunto l'unicità, la relazione sociale. Cioè tu quando andrai al bar potrai raccontare che sì, è vero, sei andato a Terni, dicevi prima, ma non hai fatto il solito giro di Terni, mi hanno fatto
vedere le cascate delle marmore,
ma ti hanno fatto vedere una cosa diversa,
le acciaierie. Io conto queste due cose, a Terni e provincia, ma senz'altro piena di posti bellissimi, però scusate, la penso su Terni, mi prende così. Beh, a proposito, che eravamo, hai parlato di trip,
sì,
e potremmo aprire una lunga discussione sulle droghe, ma invece parleremo di chi proprio non consiglia trip, cioè TripAdvisor, perché TripAdvisor è un altro buon esempio dello stile, quello diciamo quello con cui abbiamo aperto. TripAdvisor, forse lo sapete, cosa ti permette di fare? Recensioni su più o meno qualsiasi cosa, soprattutto ristoranti, strutture recensive, sì, ma in realtà anche il Lido, io posso fare una recensione sul Lido, sì, di Ostia.
Ma tu puoi fare recensioni su TripAdvisor su qualunque viaggio, quindi in realtà le recensioni si fanno pure sui monumenti, e anzi, se volete ridere, io vi consiglio spesso di guardare certe recensioni, soprattutto quelle negative sui monumenti, da cui è interessante capire cosa la gente si aspetta dall'andare a vedere tipo una colonna, una porta.
Tornare di Pisa, pensavo pendesse di più.
Sì.
Non pende poi così tanto.
Quindi ci trovi commenti su appunto monumenti, muri, porte, chiese, che diciamo certe volte sono condivisibili, ma certe volte fanno anche ridere. Comunque puoi commentare di tutto, perché l'idea è proprio questo. Il TripAdvisor, nonostante molte persone lo usano essenzialmente per cercare un ristorante o robe del genere, sarebbe un sito per organizzare viaggi. Cioè sarebbe, sì, l'idea loro sarebbe questa.
Sì, sì. Bene, quindi su TripAdvisor voi per esempio potrete anche soltanto caricare la foto di un posto, poi potete fare una recensione, cose del genere, e chiaramente le recensioni, no, sono, magari sono persone che principalmente, no, hanno la fissa e il portafoglio a disposizione per la buona cucina, e quindi lasciano recensioni di ristoranti, altre persone che girano molte località, non lo so, magari più selvagge, quindi fanno la recensione sul tal boschetto,
sì, sulla strada, tipo se certo, cioè, avete un percorso stabilito, ti fanno una recensione sul percorso.
Certo, ci sono strade belle e famose che sono, diciamo, meta di viaggio, no? E quindi che cosa ti fa TripAdvisor? Ti dà un sacco di medagliette che voi potete mostrare agli amici in cambio per da una subito appena fai la prima recensione. Medaglia. Ok, voi capite quindi che prendere medaglie è facile. Se io alla prima che lascio già, che faccio già una medaglia, qualsiasi cosa c'ho scritto dentro, anche se no c'è scritto tipo non mi sembra poi un granché, medaglia.
Sì, e l'ha scritto magari pure sul ristorante sbagliato, che non è quello dove sei andato.
Sì, è in un italiano discutibile. Medaglia.
Medaglia.
Poi ne faccio un altro po' e lui mi dice: ah, ammazza, ma tu sei molto assiduo nel fare recensioni. Altra medaglia. Oppure a volte risulta che altri utenti indicano che le mie recensioni gli sono state molto utili. Quindi non ho scritto soltanto "a me non piace molto", ma ho scritto qualcosa di più preciso, tipo: gli orari di apertura sono un po' brevi e questo rende scomodo il viaggio, ma l'esperienza vale il biglietto d'ingresso. Questo è tutta un'altra cosa. E quindi se le persone dicono che il mio commento è buono, io risulterò un bravo
contributore.
Oppure potrei essere una persona che lascia molte foto e quindi badge di fotografo. Se TripAdvisor nota che io lascio molte recensioni dello stesso tipo, potrebbe darmi un badge, no, dell'appassionato di natura, perché io carico un sacco di recensioni di cascate, no, di laghetti, perché sono la mia passione, e così prendo questi badge. Quindi qui il meccanismo è piuttosto esplicito, cioè ti viene detto che tu puoi prendere medaglie, quali sono le azioni che ti portano a prendere queste medaglie, tu le fai e le ottieni. Solo alcune dipendono in parte anche dalla fortuna o dall'abilità, no? Quella per esempio di essere considerato un contributore bravo che lascia recensioni utili, mentre altre sono puramente quantitative. Tu fai delle cose e hai frequentemente delle notifiche.
Questa cosa serve perché l'utente gamificato, cioè quello che gioca, ha bisogno, diciamo, più degli altri di avere dei riconoscimenti. Quindi se tu in mezzo all'interno di questo gioco ci metti dei badge, dei riconoscimenti, degli obiettivi, delle gare, se vuoi, utili, cioè che servono a tutti, cioè l'utente che fa molte fotografie è un utente utile, perché permette di magari vedere, quando tu vuoi andare a vedere un monumento oppure un albergo, quello ti mette la fotografia dell'albergo, del monumento, tu lo riconosci subito, non hai il rischio che vai nella piazza e vai cercando il monumento, perché tu là c'hai la foto, quindi lo vedi subito. E quello che ti dà tanti dettagli ti è utile, quindi sono tutte cose valide. E tuttavia queste cose sono farciti il sistema è farcito anche di una serie di badge che in realtà non servono a niente, serve soltanto a fare sì che l'utente, soprattutto quello che ha le prime armi, non si senta intimidito dal fatto che sta facendo le prime inutilissime recensioni, perché il loro obiettivo ovviamente è trasformare l'utente dei primi passi in qualcuno che gli ritorni utile, e per fare questa cosa ci sono tutta una serie di badge e premi che creano engagement anche in quelli che in realtà stanno facendo una cosa che alla fine è facile, banale, appunto la prima recensione, che praticamente ti loghi nel sito, non c'è bisogno di avere una medaglia per questo, però te la danno.
A proposito che hai detto engagement, volevo rettificare, visto che prima ho detto che vuol dire intrattenimento, ma mi sbagliavo, perché quello è entertainment. Engagement vuol dire coinvolgimento, sì, che è una cosa un po' diversa. Bene, quindi vi abbiamo fatto un po' di esempi di siti di gamificazione. In effetti, se ci fate caso, noi abbiamo detto faremo degli esempi che non sono social network. Da un certo punto di vista, tutti quelli che abbiamo nominato sono almeno un po' dei social network.
E cambiamo esempio allora, scusa.
Cambiamo esempio? Ah, non ce n'avevo un altro davanti, ma se no. Vai tu...
Ma no.
Però vabbè, quello vuol dire che comunque lo sono in un senso diverso da come lo è Twitter, ecco.
Sì, ma no, diciamo che sicuramente hai riportato tu nella, come si chiama, l'esempio quello là, non so come si pronuncia, perché l'hai riportato tu, Striderite, com'è? Quello è il negozio di vestiti.
Ah, Striderite, che
Stride
roba.
Right. Ah, ok.
Suppongo si pronunci Striderite.
Io non lo so, perché non l'ho manco visto.
Sì, esatto, di questo in realtà non ne ho esperienza diretta, l'ho letto un articolo su internet e mi era sembrato in effetti molto interessante. È un negozio di vestiti, scarpe, vestiti, cose così, e voi potreste pensare, visto, no, l'andazzo su cui siamo andati, che per esempio questi ti danno dei punti, no, un po' il premio fedeltà ogni volta che compri delle cose, e dopo che ti hai comprato 10 magliette te ne regalano una, qualcosa del genere. Ma in effetti fanno un po' di più, perché loro ti danno dei punti ogni volta che tu ti provi qualche cosa. Ti danno dei punti in più se tu balli, per esempio con le scarpe nuove o con i vestiti nuovi.
Non devi per forza ballare, ci sono diciamo medagliette anche per cose inferiori, cioè basta, cioè, che te le metti, te le metti è al primo livello.
Sì, sì, esatto. E poi più cose ci fai e più punti fai. Questo, no, è il, di nuovo, è la trasformazione, una dinamica di gioco di un qualche cosa che chi vende ha sempre saputo. Cioè che quando, no, voi andate al mercato e il venditore di olive vi fa assaggiare quanto sono buone le sue olive, ve ne regala una, non è che lui è lì per distribuire olive perché la sua missione del mondo è combattere la fame e la fa un'oliva alla volta. Lui vi vuole convincere a comprare le olive e sa che farvi assaggiare le cose funziona. Siccome questo meccanismo è ampiamente noto, questi lo trasformano in una dinamica gamificata, quindi ti fanno, no, una specie di social, tu fai i punti, condividi con gli amici il fatto che hai fatto i punti, ti fai il video con te che corri con le scarpe nuove nel negozio e lo condividi ai tuoi amici, questo fa pubblicità al negozio e in realtà ti invoglia chiaramente, sì, a comprarlo, perché in genere indossare è il primo passo.
Eh sì, diciamo che questo già si allontaniamo un poco dal concetto di social. Un'altra cosa, parlando di corsa, un'altra cosa che è un po' distante, cioè non si capisce bene se ha un'idea social oppure no, ma è sempre dal punto di vista sportivo, è quello del Nike Run Club.
Sì, sì, certo.
Che sostanzialmente
quello. Anche quello però è un po' social, eh. Però
sì, quello, diciamo, è uno, appunto, via di mezzo, una via di mezzo anche in questo caso, cioè è social nel senso che tu comunque è una piattaforma tipo social, cui puoi scambiare cose, però è diciamo legata al mondo reale. È legata al mondo reale perché tu fai il tuo punteggio, le tue badge, le tue medagliette si ottengono correndo, facendo gare e condividendo quello che fai. A che serve sta roba?
Ah, dal punto di vista tuo, a motivarti, a farti giocare, eccetera. Sì. Dal punto di vista della Nike, a far dare quell'impressione che da tanto tempo, se fate caso, alimenta con le sue pubblicità, che sono una cosa per gli sportivi veri, no? Cioè, quindi dei testimonial, non sono il grande calciatore.
Sì,
questa è proprio una roba dal basso.
È una cosa che tutti possono fare e che quindi tutti fanno. Per cui una serie di belle foto di... Perché comunque se gli fate piovere decine e centinaia di foto, qualcuna bella verrà, di persone che corrono e fanno sport in giro, sono tutti vestiti di tutto punto con cose della Nike.
Di tutto punto, ma magari, no, in un campetto di periferia, una persona con un corpo non perfetto, no? Quindi, come dire, un segno diverso, no?
Esatto, un segno che questa cosa va bene per tutti, va bene pure se c'è la pancia, quindi
ma va bene solo per persone con la passione.
Esatto, quindi sostanzialmente ti li aiuti a fare pubblicità e tu vinci i soliti premi, sarà il tuo badge da corridore assiduo che oppure sono punti, oppure sono, insomma, semplicemente la questione cose di cui vantarsi sempre al bar. Perché, diciamo, sempre qua c'è il concetto che queste cose sono in genere ben condivisibili, ci sono sempre tasti e cose per poter condividere sui social e robe del genere. E anche in questo caso qua c'è una dinamica, appunto, gamificata, ma qua, diciamo, è chiaro, perché anche proprio in senso fisico, cioè tu devi andare, appunto, a correre, a fare, a giocare, a fare, se tu hai abbigliamento da basket, devi andare a giocare a basket e loro ti danno dei riconoscimenti per questo.
Sì, ora perché parlare della gamification? Questo l'abbiamo messo all'ultimo, anche se in effetti poteva anche essere la domanda iniziale. Cioè, ok, la gamification esiste, i siti la fanno, ti fanno divertire e quindi, no? cioè di peggio che essere divertiti, no? Anche, appunto, diciamo, il tipo al mercato che ti offre un'oliva, poi ti vai a vendere l'oliva, però non è che mi sento proprio di definire che questo sia un comportamento irresponsabile e che andrebbe bandito.
Diciamo che qua lo scopo, dato che lo scopo al solito è avere dati da condividere, dati da utilizzare come gli pare, e ci sono tante altre tecniche per pigliarsi questi dati in cui diciamo l'utente non riceve neanche quella soddisfazione psicologica del gioco. Di conseguenza, da questo punto di vista è un passo avanti rispetto al semplice furto di dati che fanno quando interagite con determinati siti e gli date accesso
con l'estrazione di dati tramite sorveglianza, diciamo.
Sì, tramite sorveglianza, monitoraggio delle vostre azioni, che diciamo, in realtà voi non vi dà niente, anzi queste altre cose in genere tendono a essere nascoste. Qua invece loro sì che usano i vostri dati e se li vendono, e poi se li possono vendere, se li possono fare come vogliono, però almeno vi hanno dato qualcosa, anche che sia un semplice
medaglietta,
uno semplice premio psicologico. Quindi è una domanda: se questa cosa è negativa, diciamo che è negativa allo stesso livello di quanto sono negative sono tutte le altre tecniche di acquisizione di dati. Questa in più c'ha, che magari lo fate più volentieri, ecco.
Certo, ma al di là del negativo e positivo, che rimane spesso, come dire, a volte noi il giudizio finale così più o meno lascia il tempo che trova, invece però alcune riflessioni qualitative forse ci possono aiutare. Mi sembra che capire questi meccanismi ci fa mettere in luce diversa a volte una semplificazione che si potrebbe fare, cioè magari se siete tra le persone che magari non usano molti social e cercano di evitare contesti del genere, vi potrebbe essere capitato di sorprendervi a pensare che le persone che danno tutti quanti quei dati alle grandi aziende del capitalismo informatico siano degli scemi. Sono degli scemi, ma dice, ma che gusto ci trovano, no? Queste persone non si rendono conto di quanti dati sono importanti e li barattano per niente. Questo forse ci fa capire come mai le persone hanno questi comportamenti, il che naturalmente non è che vuol dire che quindi no, il giudizio non bisogna mai dare un giudizio, però capire i comportamenti mi sembra importante. Le persone che riempiono il profilo su LinkedIn, gli danno molti più dati, anche se magari nemmeno stanno cercando lavoro, non è che sono semplicemente le persone che hanno il gusto di condividere i dati, no, con le aziende,
con LinkedIn, sì,
ma sono persone che inserite in un certo contesto hanno dei comportamenti. Questi comportamenti li possiamo definire una estorsione? Forse è troppo la parola estorsione. Li possiamo definire manipolazione? Ci avviciniamo un po' di più, magari manipolazione è una parola troppo ancora pesante per essere usata, però è chiaro che questi comportamenti sono comportamenti, cioè sono questi meccanismi, sono meccanismi per orientare il comportamento. Una nota interessante è che io, sciocco, ero convinto che la parola gamificazione avesse come molte parole che sono più note a chi fa l'analisi critica che a chi le mette in pratica, avesse una connotazione negativa. Come la parola gentrificazione, è chiaro che molte persone la praticano, ne sono parte, ma in genere chi la dice sempre con l'obiettivo di criticare.
E con questa cosa tu hai solo dimostrato, dato un altro esempio, hai confermato quello che dicevamo in una puntata scorsa,
esatto,
a proposito delle bolle. Cioè tu, siccome frequenti persone che parlano della gamificazione sempre in maniera critica, se per te quella è una cosa intrinsecamente negativa.
Accetto la critica, ma più banalmente io avrei pensato che chi ne parlava in maniera positiva avrebbe usato un altro termine, come che chi parla positivamente della gentrificazione non dice gentrificazione, ma in genere dice decoro valorizzazione dei quartieri, certo, rinnovamento, e non dice gentrificazione. Comunque accetto la critica, rimane però appunto l'osservazione: se cercate gamificazione su internet, la gamificazione viene dipinta da tutte le persone come una grande da tanti siti come una grande tecnica che soprattutto va imparata.
Sì, cioè, non è che è una questione fatta, e anzi va migliorata, nel senso che figuriamo meglio se tutti i siti fossero gamificati, sarebbe.
E su uno dei tanti articoli che abbiamo letto mi ha fatto molto ridere, in cui la frase finale era incredibilmente rivelatrice, chissà se lo ritrovo, tra l'altro, ma mi sembra di ritrovarmelo, in cui diceva proprio però in fondo questo meccanismo della gamificazione è molto interessante perché ci permette di dirigere il comportamento e far avere agli utenti il comportamento desiderato. Questa, no, frase in piena onestà ci aiuta a mettere le cose in prospettiva.
Sì,
la gamificazione è un modo per far avere agli utenti il comportamento desiderato,
cioè per indurre dei comportamenti negli utenti, cioè per, diciamo, addestrarli, se vogliamo usare una cosa più pesante, però sostanzialmente è quella, per a fare delle cose che possono essere, diciamo, positive, negative, ma sicuramente che possono essere utili per l'azienda che li fa vanificare. Questa frase noi l'avevamo letta sul sito di un'altra cosa di cui non vi abbiamo parlato, di altamente gamificata, che è il Fitbit.
Ah, è vero, è vero.
Sì, ecco, il braccialetto che è un altro esempio di piena gamificazione, perché vi dà gli obiettivi, vi dà le statistiche, tutto orientato alla vostra salute, vi dice quanti passi mancano a raggiungere il vostro obiettivo di camminare 8.000 passi al giorno o roba del genere.
Vi aiuta a non mollare.
Vi aiuta a non mollare.
No, non fate che proprio oggi così vi rilassate e non raggiungete l'obiettivo.
Vi mancano solo 476 passi, non vorrete non farli.
Esatto.
E quindi diciamo, appunto, l'utente viene spinto tramite, appunto, l'esortazione, il convincimento, una visione, se vogliamo, anche sempre positiva, questa cosina sempre positiva, dai, ce la puoi fare, vai avanti, hai raggiunto l'obiettivo, sei vicino, ma la prossima volta, invece di fare questa passeggiata qua, perché non facciamo la passeggiata in Via del Corso, che sono 7.542 passi e sarebbero utili per la tua salute, cose del genere.
Ecco, infatti di questi magari argomenti con i punti eccetera, a volte se ne sente ciclicamente parlare, per esempio sui credit score, spesso parlando della Cina, anche quelli sono un problema, ma ricordiamoci che quando si tirano fuori questi meccanismi premiali, punti eccetera, non è sempre necessario tirare fuori il bastone per convincere le persone ad avere un comportamento. Cioè non serve dirgli che se non raggiungono abbastanza punti poi allora saranno licenziati, a volte basta molto meno per convincere il grosso delle persone, che è comunque in genere l'obiettivo di chi vuole controllare le persone di fronte a sé.
Ora, diciamo, questa cosa del controllo non portiamola ai massimi sistemi, al momento nessuno è stato spinto, sembra, tramite gamificazione ad essere del tutto manipolato. Tuttavia, diciamo, l'andazzo è questo, cioè l'idea è proprio questa, che comunque di indurre, di spingere le persone a fare delle cose facendole giocare.
This is for anyone that treats someone away and then regrets it when it's too late. Do you guys know how that feels? Yeah, I hope you don't, but you probably do, to be honest. It's called Best Intentions. All right, are we ready? We're back in the room.
Yeah.
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 I know you didn't go anywhere, I went somewhere. We are the product of our times. Our legacy, a messiness of misdirected energies and self-obsessive tendencies. But I'll waste no more time in wanting what can never be. Those friendships numb to nothing now. I hope that you remember me.